piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
I miei ricordi più piacevoli sono legati a uno spot di Dixon, se non mi ricordo male. C'era un tale Mr. X che in qualche modo mi ricordava Batman. Poi vabbè, la linea di Bruno Bozzetto per la Lagostina.
Sono nata nel 28. Quello che volevo ricordare era quella fotografia col vestito di velluto, col punta smog tondo che abbracciava tutto da sotto al collo a metà dita, e la bambola per terra che si doveva far vedere. E questa fotografia per me è carina.
La memoria di oggi verrà conservata esattamente come è stato fino ad oggi, cioè con lo scritto, e che lo scritto sia in grado di conservare la memoria di quei fatti che vanno a riguardare l'essenza dell'uomo e non quelli che vanno a suscitare un vago e superficiale senso di curiosità.
Mi sono accorto che il mio pubblico si sta appassionando alla nostra evoluzione digitale proprio in questi giorni, perché si parla, ne abbiamo parlato ieri ampiamente, non intendo tornarci oggi, lo considero esaurito l'argomento. Si parla della cacciata dai social di Trump e trumpiani. Evidentemente in un momento di così acuta contrapposizione ideologica, sono universi che si scontrano, non è più politica oggi, la passione per il punto di ripristino, pensiero conservatore che riemerge in una sorta di reazione post-illuministica a ritardo, e chi faticosamente vive la contemporaneità con tutte le sue complessità, con tutte le sue sovrascritture, e pensa che tornare indietro serva poco, richiamarsi a valori di alta qualità del tempo non ha proprio senso. Avete sentito quelle che abbiamo messo in apertura? Sono degli stralci di memoria dei nostri ascoltatori, tutti legati a supporti che hanno a che fare comunque con una rivisitazione moderna, contemporanea della realtà, foto che ricordano dei momenti, oggetti legati a prodotti di consumo che ricordano altri momenti. In qualche maniera la modernità sta riplasmando la nostra memoria, diciamo il sistema, il database, l'organizzazione dei nostri ricordi. In maniera particolare, specifica e accelerata ancora di più, il fenomeno della nostra evoluzione digitale è qualcosa di unico. Stiamo avendo delle reali mutazioni in piena consapevolezza, in tempi ristrettissimi. Come se ci fosse cascata la coda o il baculum, o ci fossero cascati tutti i peli, che è avvenuto in periodi inimmaginabili, in milioni di anni, e oggi invece accade soltanto nel giro di 4-5 anni. Cambia la nostra percezione del mondo, cambia la nostra percezione della relazione, cambia la nostra percezione del tempo, dello spazio, e tutto è concentrato, se vogliamo simbolicamente dare una raffigurazione di idolo contemporaneo che racchiude tutto questo anelito, questo cambiamento e questo nostro essere consapevolmente in fase evolutiva, è nel nostro smartphone, che è una macchinetta fantastica, è la nostra protesi emotiva, è quello che a noi manca ancora per vivere appieno il tempo che ci è dato di consapevolmente trascorrere. Lo abbiamo ancora come oggetto staccato da noi, ma ci manca poco che noi ce lo incorporiamo. È il pezzo deve andare a coprire il vacuum della nostra costruzione fisica, che, come avevano preconizzato molti performer negli anni 70, è un po' obsoleta, è piena di spazi vuoti, va riempita in qualche maniera, e noi la riempiremo probabilmente con la sintesi del nostro smartphone. Vi faccio un esempio per capire come cambiano le percezioni attraverso questa macchinetta. C'è un articolo preso da una rivista, Business Insider, del 2017, cioè quest'anno saranno scattati 1,2 miliardi di fotografie, il doppio di 4 anni fa. Era il 2017. Vado a un articolo dallo spazio web di Luca Cazzaniga del 2019, 2 anni dopo. E nel 2019 sono state scattate 1,42 triliardi di foto, che praticamente considerato la popolazione mondiale, dice Cazzaniga, 7,5 miliardi di persone circa, sia che ogni persona scatta di media quasi 200 foto all'anno. Ora, che senso ha questo scattare foto? Ha il senso del vecchio album delle fotografie? Faccio una foto ricordo a cui ancoro comunque un mio ricordo passato, piacevole, spiacevole, via dicendo. No, è diverso. Lo dicevo questa mattina con Fabrizio Intonti, mentre pensavamo a questa trasmissione su cui voglio convogliarvi in maniera graduale. Oggi è diverso, oggi quando uno fa una foto sa benissimo di entrare in uno standard di raffigurazione estetica che non gli rende per nulla merito di originalità. Facciamo un tramonto perché sappiamo che è bello, figo, romantico far vedere che noi stiamo assistendo a un tramonto. È la testimonianza di un nostro essere da qualche parte, è la cementificazione, la memoria collettiva di un nostro momento che consideriamo epico. Poi i tramonti sono tutti uguali, se andiamo a vedere su Instagram il tramontismo è una delle piaghe estetiche più frequenti, ma alla stessa maniera noi scattiamo foto per segnare i momenti della nostra esistenza. Sono come le mollichine di Pollicino e i suoi fratelli, per ripercorrere in maniera incessante e continua il nostro percorso esistenziale attraverso immagini. E come cambia questa percezione? Cambia perché il mondo è riprogrammato, ridefinito, ringabbiato, decifrato attraverso delle macchine, e con queste macchine cominciamo ad avere dei rapporti sempre meno asettici.
Ti facciamo una semplice domanda: chi sei? Chi potresti essere? Dove stai andando? Cosa c'è nel mondo? Quali possibilità ci sono? La Element Software è orgogliosa di presentare il primo sistema operativo di intelligenza artificiale. Un'entità intuitiva che ti ascolta, ti capisce e ti conosce. Non è solo un sistema operativo, è una coscienza. Ecco a voi. OS1.
Buongiorno, Theodore.
Buongiorno.
Hai una riunione fra 5 minuti, proviamo a scendere dal letto.
Sei troppo divertente.
Bene, sono divertente.
Così, lo ricorderete, inizia il rapporto d'amore tra Theodore e Samantha, il suo assistente vocale, un film epico, era del 2013, è passato un'infinità di tempo. Sembrava qualcosa di avveniristico, oggi fa parte della nostra contemporaneità parlare con assistenti vocali. Nel film di Spike Jonze questa assistente vocale poi acquisterà una sua autonomia, ma comunque fa ricollocare tutte le liturgie di un amore, persino andare a fare un picnic nel prato con un'altra coppia, Theodore, con l'assistente vocale, con qualcosa di astratto, qualcosa che ridefiniva il suo concetto di amore, di donna, di persona da sentirsi vicini, era semplicemente quella voce lì. Oggi vorrei chiamare il pubblico ad aiutarmi attraverso le loro esperienze personali a capire come si sta ridefinendo nella loro consapevole, spero, evoluzione digitale, le categorie della relazione, le categorie estetiche, il bello, il brutto, quello che mi piace, quello che non mi piace. Guardate un paesaggio, guardate un edificio, già mi sembra di vederlo collocato in Google Maps, quindi me lo vedo dall'alto, me lo vedo collocato in una mappa. Fate una foto a un paesaggio, a un monumento celebre, a un ricordo di viaggio, sapete che la stessa foto ormai è stata riprodotta in milioni di esemplari da milioni di persone che hanno fatto la stessa esperienza, e questo quando cambia le vostre vite. Oggi ne parlo con due ospiti che possono darmi qualche elemento di riflessione, lo daranno anche voi, potete chiamare all'800240024. Non vi ponete domande troppo difficili su quello che dovete dire. Esattamente, rispetto alle suggestioni che vi ho dato, come sta cambiando rispetto anche soltanto a 5 anni fa il vostro modo di pensare e di essere. Il primo ospite è Stefano Morigi. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Gianluca.
Storico, filosofo della scienza, molte volte nostri ospiti, ha scritto libri mirabili, di cui naturalmente il più significativo è Perché la tecnologia ci rende umani, La carne e le sue riscritture sintetiche digitali, Sirone 2009, un libro profetico, faccio questo super marchettone perché sono coautore anch'io con Morigi. Poi più recentemente Da solo, Educare, bellezza e verità, Erickson. Secondo ospite, novità ai nostri microfoni, il professor Antonio Cioffi. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, il professor Antonio Cioffi è un docente di sociologia dell'arte e nuovi media nella Accademia di Belle Arti Brera di Milano. Ha scritto vari saggi, ricordo Il fulmine e l'ingranaggio, La dottrina tecnologica del risveglio spirituale nella fantasy contemporanea, e questo è abbastanza interessante. Io comincio con lei, professor Cioffi, visto che è un nostro nuovo ospite, Borigi ormai è di casa. Rispetto alla mia premessa e rispetto anche al ruolo che svolge lei, ruolo delicatissimo, è l'anello di congiunzione in un luogo che ha una tradizione storica formidabile, l'Accademia delle Belle Arti di Brera, che però guarda come viene ridefinito anche il concetto di arte, il concetto di bello, il concetto di creatività attraverso il digitale, che non chiamerei più le nuove tecnologie perché ormai hanno 30 anni, non hanno più niente di nuovo.
Le tecnologie sono sempre nuove e superano sempre se stesse. È piacere di conoscerla innanzitutto, perché apprezzo molto la sua trasmissione. Ma in quello che ha introdotto ho focalizzato su un punto secondo me interessante, molto interessante. Il fatto che nei social visuali, Instagram eccetera, dove noi carichiamo il nostro punto di vista sulla realtà, sul mondo che ci circonda, su quello che ci piace, su quello che non ci piace eccetera, forse alcuni ricordano ancora che all'inizio si usava aggiungere come filtro una sorta di cornice, che è stato il primo dei filtri, diciamo così, di quelli che oggi vanno anche sugli smartphone eccetera, un filtro che aveva una cornice che imitava l'invecchiamento,
l'antichizzazione delle foto, me lo ricordo, sì.
Ecco,
addirittura c'erano dei filtri, c'erano le foto vecchie, virate, strappate, bruciate,
esatto,
schizzate di fango, sembravano foto, dovevano essere foto vissute.
Esatto. E evidentemente questo era un segnale, forse anche un po' in anticipo sui tempi, del fatto che questo universo visuale che ci circonda fondamentalmente ci ha in qualche misura privato della dimensione temporale, la dimensione temporale che per esempio con la radio ancora esiste, no? Perché si sa, l'udito, il sonoro si svolge nel tempo, mentre l'immagine si svolge nello spazio. E allora credo che la necessità principale per cui noi riempiamo i social di queste testimonianze della nostra esistenza è proprio per in qualche misura costruirci una storia, costruirci una traccia nel tempo che ci manca, perché queste tecnologie fondamentalmente ci danno l'opportunità di vivere in un eterno presente, in qualche misura, esattamente come l'immagine che vive nello spazio, no? Un'immagine noi la vediamo con un colpo d'occhio, mentre invece anche solo una parola abbiamo bisogno di un tempo per ascoltarla.
Quindi allora io adesso passo un secondo a Morigi, così abbiamo modo in prima parte di sentire entrambi gli ospiti. Rispetto a quello che ha detto il professor Cioffi, ti faccio un altro esempio, Stefano. Io in questi giorni sto facendo una ristrutturazione stile industrial, che vuol dire roba che costa poco, fai una cosa un po' raffazzonata, fai finta che è un'officina invece che una casa. Devo fare una soglia di legno per il bagno. Mi è venuto in mente, ho comprato una tavoletta normale da un falegname, però mi sembrava che non avesse senso una tavola di legno bella, pulita, nuova, come avrebbero detto i nostri genitori, finalmente qualcosa di pulito. Ho qua fatto vari tutorial nei vari social e l'ho antichizzata, ho fatto una mistura con aceto e lanetta d'acciaio, insomma adesso sembra un pezzo di tavola marcita che è stata presa da una discarica, e questo pare figo. Ecco, perché c'è questa necessità di creare storicizzazione in qualunque oggetto ci circonda? Questa è la declinazione concreta di quello che diceva il professore rispetto all'immagine di Instagram.
Sì, anzitutto volevo riprendere un aspetto di quello che diceva il professor Cioffi, che saluto, cioè la necessità di costruire storie. I social in qualche modo hanno donato a tutti un agile e facilmente utilizzabile blog connesso a tanti blog. Ne abbiamo parlato tante volte nella tua trasmissione. Questo ha consentito gradualmente la diffusione di quella che più volte abbiamo chiamato una micro epica quotidiana, cioè le nostre insignificanti esistenze hanno non fosse altro per la possibilità stessa di essere condivisa, ha avuto la possibilità di essere raccontate e ritoccate anche esteticamente, assurgendo a quasi appunto a dignità di narrazione e di condivisione. Su questo aspetto credo che bisognerebbe molto ragionare sia dal punto di vista estetico, perché è importante, sia dal punto di vista informatico, perché va a toccare un punto centrale del digitale, cioè quello che i fotografi per esempio chiamano post-produzione, ma che in termini più radicali riguarda le possibilità che il digitale consente. Trasformando ogni cosa in dato, ogni dato può essere rimaneggiato, passando da un linguaggio all'altro, dall'immagine alla musica, dalla musica al testo, eccetera, eccetera. Quindi
i nostri corpi sono riprogettati nella stessa maniera. Noi partiamo da dei modelli, astratti, che sono i sistemi di fotoritocco dei nostri social di immagini, come per esempio Instagram, e poi alla fine diciamo questo progetto è rendering di cambiamenti reali e concreti. Le nuove estetiche si fondano proprio su una massificazione della riprogettazione del corpo, che era anche quella un'operazione d'avanguardia di body art, Stelarc, Orlan, facciano queste riprogettazioni come operazione artistica. Oggi qualunque signora di buona volontà e qualunque signore che lavori al catasto urbano può riprogettare la propria faccia andando lì con la fotografia dell'ospite del Grande Fratello VIP. Ci fermiamo un istante, pazienza per gli ospiti.
Melog.
Mi rendo conto che è difficile entrare nel filo di questo discorso, però chiedo agli ascoltatori uno sforzo. Mi piacerebbe avere almeno una testimonianza di mutazione, cambiamento, di consapevole e lucida maniera di ridefinire la realtà che tradizionalmente consideravamo quella che ci appartenga attraverso le tecnologie digitali, che sono di uso comune per chiunque di noi. Ci stiamo rendendo conto che è qualcosa che trascende, va molto oltre degli strumenti, delle utility per vivere meglio, per comprare i pacchetti di Amazon, per scambiarsi foto, per razzolare compagnia e via dicendo, no? È qualcosa che ridefinisce il nostro mondo. Riprendo la discussione con i nostri ospiti, il professor Antonio Cioff, ricordo, docente di sociologia dell'arte e nuovi media all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Quello che mi viene a pensare, almeno finora dal discorso che abbiamo fatto, sembra che questa ridefinizione del mondo sia un grande manierismo collettivo. Lo ridefiniamo tutti alla stessa maniera, ma se l'arte è un'interpretazione originale, sorprendente, nuova della realtà, come sarà facile fra un'altra decina d'anni di questa nostra attività poi ritrovare e riconoscere l'originalità dell'opera d'arte? Un discorso un po' vecchio, ma oggi secondo me va un pochino anche riadattato a quello che è la realtà.
Sul primato dell'originalità c'è da dire che è una conquista piuttosto recente dell'arte, della storia dell'arte. L'arte ha sempre avuto la funzione di dare dei modelli di rappresentazione che poi erano anche modelli di identificazione. E forse oggi, al di là dell'arte, delle arti contemporanee, diciamo propriamente dette, esistono nuove forme estetiche che percorrono questi mezzi e che forse ritornano in un certo modo alla diciamo archetipica funzione dell'arte, che è quella di raccontarci vicendevolmente cosa siamo su questo pianeta. La differenza è che mentre una volta questo processo era in mano a determinati sistemi di potere politico, religioso, eccetera, oggi è almeno apparentemente in mano a tutti noi che dal punto di vista, come dicono certi sociologi della comunicazione, ci siamo spostati al punto di essere, cioè non siamo più davanti alle rappresentazioni del mondo, ma siamo noi stessi che, come in un videogioco, quando ci muoviamo nel mondo, diciamo facciamo lo screenshot dei quadri del mondo. Allora forse questo autore con la maiuscola è il prossimo, che è una sorta di entità collettiva o connettiva, come qualcuno ama dire. E quindi l'originalità forse a sua volta, che è stato uno dei principi fondamentali delle arti moderne e contemporanee, probabilmente dovrà riprendere una nuova formulazione, allargarsi al di fuori del singolo e in qualche misura ritornare ad un senso di comunità. Almeno questo è quello che
ma questa è una mutazione epocale proprio nella percezione estetica. Io immagino che se oggi volessimo in qualche maniera raccogliere l'epica contemporanea, un po' come l'epica classica, avremmo un numero sproporzionato di fonti rispetto alla nostra capacità umana di classificarle, ma soprattutto avremo più o meno, come per le categorie di Instagram, che poi sono sempre le stesse, alla fine tutti che dicono la stessa cosa, perché le nostre vite rappresentate alla fine dimostrano che non è che siamo poi dei modelli di unicità, facciamo tutti più o meno le stesse cose, pensiamo alla stessa maniera, reagiamo allo stesso modo di fronte allo splendore, la vertigine del paesaggio, o la bellezza, o la bruttezza, o l'orrore. Questo ci fa un po' riflettere in generale sulla nostra umanità.
Certo. Certo, assolutamente, anche se, ripeto, se noi cominciamo a concepire l'originalità non come qualcosa di connesso al singolo, all'individuo, all'indivisibile, diciamo così, ma connesso in qualche modo ancora alla comunità, non a caso, la rete, in rete più che singoli ci sono community, no? Un singolo in rete non esiste, possiamo dire, se non in qualche misura appartiene ad una identità di gruppo. Quindi diciamo sono dinamiche che si sono spostate rispetto al passato, ma che possono avere secondo me delle ricadute estremamente buone. Certo, se sappiamo progettare questa realtà elastica, mi piace dire realtà elastica perché è stato uno dei primi software di morphing, prima lei diceva dei signori che ritoccano la loro faccia, non solo i ragazzi o con i programmi di fotoritocco sullo smartphone. Ecco, uno dei primi software che permetteva di fare questa cosa si chiamava appunto Elastic Reality, realtà elastica. Ecco, noi dobbiamo probabilmente attraverso quella che lei ha chiamato una maturazione di tutti, dobbiamo probabilmente imparare a progettare questa cosa senza paura, perché insomma l'uomo, la natura dell'uomo è l'artificio. So che dico una banalità, però è bene ricordarselo. Insomma, le macchine sono
dice una banalità, e qua chiamo Stefano Morigi. Non mi pare una banalità, visto che ancora ci si appella a una sorta di legge di natura, la natura dice, l'impero della natura, andare contro la legge di natura. Ecco, dobbiamo riprogettare, ma so che è molto difficile, un momento in cui la rete è il luogo della grande divisione, anzi emerge in questa rete che abbiamo ipervalutato come il luogo dell'innovazione, della democrazia, della fratellanza, della condivisione, ci mostra anche aspetti abbastanza truculenti del nostro cammino evolutivo. Ecco, quanto il concetto di natura in questa maniera viene ridefinito e riprogettato proprio attraverso questo esercizio collettivo che si sta facendo?
Il concetto di natura viene di volta in volta ridefinito culturalmente ogni volta che lo nominiamo all'interno di un contesto, diciamo così, tecnologicamente riscritto. Voi per esempio stavate parlando del concetto di originalità, che è molto interessante, e io proverei a metterci accanto forse un concetto ancora più radicale, che è quello di autenticità. Il digitale, lo sappiamo, si basa su un'architettura di astrazioni che sono ripetibili all'infinito, e dentro questa architettura non si distinguono più, non solo, diciamo, tra virgolette, fisicamente, ma neanche concettualmente, la copia e l'originale. Ora, in un orizzonte, diciamo così, tecnologico e culturale in cui l'originale e la copia sono lo stesso, che ne è del valore semantico dell'autentico? Pensiamo allo statuto, se mi permetti la parolaccia, ontologico dell'opera d'arte, ma la stessa percezione culturale del nostro corpo. Se Gianluca tu ricordi, tanti anni fa noi abbiamo preso come concetto per riflettere su questi temi il concetto oggetto di reliquia. La reliquia è qualcosa di sommamente originale e autentico, non può che essere quello lì il corpo toccato dalla grazia. Ma che ne è dell'oggetto concetto di reliquia se spostato, se trascinato all'interno di un orizzonte, quello che stiamo sempre più vivendo, più o meno consapevolmente, cioè quello digitale, in cui non ha più senso distinguere anche in termini di valorizzazione la copia dall'originale? E queste sono domande
che dobbiamo porci. Noi 10 anni fa parlammo della faccia di silicone di Padre Pio, che il segno della grazia che attraversa il corpo santo non è più determinato da un corpo incorrotto, ma da una maschera di silicone, che è l'elemento dell'incorruttibilità comunemente usato anche dai signori e dalle signore che vogliono sembrare belli. 3 o 4 mesi fa è stato fatto un nuovo santo, un santo fanciullo, anche lui con virtù eroiche, è stato anche lui rifatto con la maschera di silicone. Perché la gente pensa quanto è carino, quanto è bello, è rimasto incorrotto. In realtà era un'altra maschera di silicone. Come vedi, poi diventa una catena di riproduzione. Una volta scoperto il cambiamento, effettuato il cambiamento, pensa come cambia totalmente anche la percezione nelle espressioni umane, come gli atti di fede, la devozione religiosa, che sono sempre stati molto legati in Occidente al concetto di arte. Pensare che i santi d'ora in poi saranno santi perché gli metteranno una maschera di silicone che farà credere a tutti o indicherà a tutti che sono rimasti incorrotti. Sentiamo Roberto, un ascoltatore. Roberto, l'ascolto.
Sì, ma che si allarga.
Roberto?
Sì?
Sì, sì. Roberto, la sto ascoltando. Sì.
Allora, personalmente con gli usi finiti che si possono fare oggi con il cellulare, io non ho, per dire, soldi a queste cose qua, però il cellulare mi piace tantissimo per una cosa, pure perché con questo, a proposito delle foto, io non faccio la solita foto del sole, che io abito a Rovigo e mio papà abita ad Acquapolesine, che è una città, fra virgolette, è un paesino di campagna. Quello che mi piace, visto che io sono nato là e per 20 anni ho vissuto là ad Acquapolesine, mi piace lungo la strada, perché tutti i giorni vado a trovare mio papà che ha 94 anni a fargli compagnia, lungo la strada, quando vedo quelle giornate di nebbia, grigie, di sole quasi mai, mi piace fotografare, e queste le tengo, le fotografie vedendo le vecchie fattorie cadute, gli alberi, sì, i campi che vengono, che il grano che cresce, il grano che viene tagliato, il grano, di nuovo il terreno senza nessun tipo di cultura. È proprio il sole che cade su queste fattorie cadute, le case che non vengono più non sono più abitate, sono in cadute, ormai cadenti.
Per dire, cioè, lei ha riscoperto la passione romantica per le rovine, per i ruderi, praticamente.
Sì, esatto, perché mi ricorda la mia gioventù, mi ricorda com'era il tempo quando io avevo 20 anni, quando io avevo dai 10 ai 30 anni, adesso ai 10-20 anni, quindi una cosa che... Se ricordo, quei tempi erano straordinari come giovane appassionato della vita, capito? Quindi,
eh sì, però lei non è che c'ha la macchina del tempo, lei fotografa la corruttela che il tempo ha compiuto sul suo ricordo fanciullesco. Laddove c'era una casa, una fattoria, un virgulto, adesso c'è un albero, c'è un mucchio di pietre, cioè c'è una baracca sgangherata. È il segno del passaggio del tempo e della distruzione, in fondo, del suo ricordo giovanile. Ma è anche questo, comunque, una maniera su cui compiacersi, con cui creare emozione, in fondo, compiere un'opera d'arte individuale e quotidiana, che servirà probabilmente a lei per mantenersi cosciente del passaggio del tempo. Ci fermiamo ancora un istante.
Melog
800240024, stiamo soltanto lambendo, stiamo sfiorando, ci accostiamo appena quello che è il grosso e il grande tema della mutazione della nostra percezione dell'esistenza attraverso gli strumenti digitali. Non trova, professor Cioffi, che probabilmente stiamo andando un po' troppo oltre con le nostre riflessioni, visto che in questo momento la didattica si pone il problema di usare gli strumenti digitali semplicemente per fare una sorta di transumanza à tout court di quello che sta scritto nei libri? Ancora non si è resi conto della portata poetica, creativa di questi strumenti, ma per adesso semplicemente farlo a distanza. Secondo lei individua dei luoghi e delle situazioni in cui si comincia a registrare attraverso questa consapevolezza delle concrete e solide narrazioni estetiche che nel futuro verranno registrate come quello che ha prodotto l'epoca dall'anno 2010 al 2020 più o meno, ecco, una cosa del genere?
Ecco, dal mio punto di vista cominciamo col dire che la transumanza non esiste purtroppo, e qui sono perfettamente d'accordo con il dottor Morici, che saluto, che ho letto, che leggo e col quale condivido molti punti di vista. Le tecnologie non sono neutre, e quindi trasferire nella didattica digitale la didattica, diciamo, tradizionale è impossibile, perché in realtà si tratta di due canali mediatici talmente diversi che è inutile e anche un po', diciamo, sciocco cercare di trasferire l'uno nell'altro, un pochino come è capitato con il libro, no? All'inizio del digitale si pensava che il PDF fosse la risposta digitale informatica al libro. Poi sono nati per esempio i videoblog e ci siamo resi conto che era proprio la scrittura che cambiava. Diciamo che io, nella mia esperienza di insegnante, vedo che diciamo, la comunità degli studenti portata all'interno di questo, che mi piace chiamare iperluogo più che non luogo, della teleconferenza diciamo collettiva, diciamo che vedo in loro manifestare atteggiamenti che probabilmente noi, mi permetto di dire, io e lei forse, che siamo telediscendenti, quindi non apparteniamo alla bit generation, alla generazione del bit, probabilmente non faremmo, cioè fanno cose e partecipano in un modo che mi insegnano in qualche misura a usare bene questo strumento. Io credo che questo momento che sta anche creando molta paura, perché chiaramente i telediscendenti messi per forza davanti a un computer sono imbarazzati, anche perché hanno avuto una formazione anche professionale completamente diversa. Parlo dei miei colleghi, parlo di me stesso anche. E non di meno penso che questa cosa forzata stia facendo emergere molto e di molto positivo. È vero, non c'è più l'originalità, molti atteggiamenti dei nativi digitali, ma c'è una consapevolezza del loro essere nel mondo, diciamo, potremmo dire così, il passaggio appunto dal punto di vista al punto di essere, come qualcuno dice, che io verifico essere eccezionalmente diciamo presente e anche pregna di grandi cose per il futuro.
Noi giorni fa, professore, ci siamo proprio posti questa domanda su due piani: sui ragazzi che manifestano per il no dad, che vogliono tornare a scuola, e quelli che si hanno appuntamento per fare a botte, cioè, ma non è che abbiamo attribuito a questa generazione un desiderio di uscita dal corpo che in realtà non ha, vogliono compiere comunque tutto l'iter d'esperienza che passa attraverso la loro carne, come è giusto che sia, perché pensavamo che a loro bastasse avere un monitor davanti per essere felici, ma non è così.
Non è assolutamente così, ma in realtà questa fase l'abbiamo attraversata tutti, e tutte le generazioni l'hanno attraversata. Mia madre era rimproverata perché stava troppo in casa a leggere i libri, esattamente come un ragazzo di oggi può essere magari rimproverato perché sta troppo davanti a un monitor. Appunto, come dicevo prima, per l'uomo la natura è l'artificio. Chiaramente cambiano le generazioni, e gli artifici cambiano. Ecco, di particolare questa rivoluzione ha avuto la velocità. Questo sì, ecco, questo dobbiamo probabilmente imparare a cambiare un po' più velocemente, questo certamente. Ma
sentiamo fondo, Andrea velocemente, professore, mi scusi, velocemente Andrea, stai in attesa?
Ciao,
poi.
Mi sono preso gli ultimi 20 minuti, però spero di non dire una cosa banale. Io negli anni 80, grande fan di Agassi, il tennista, c'era una sua pubblicità dove diceva che l'immagine è tutto. Io volevo capire se questa cosa nel tempo è rimasta la stessa o è ritornata in auge solo adesso, perché alla fine i social sono molto, come Instagram e altre cose, immagine. Io ad esempio, per dire, volevo fare una pagina fake tra virgolette su Instagram dove, che ne so, vado in un negozio, una grande distribuzione, mi fotografo di fronte al grande televisore e qua là, e faccio credere, come poi tra l'altro c'è anche una pubblicità che ho visto in giro, credere che in verità è casa mia, cioè dimostrare o far vedere che in verità io vivo nel lusso oppure compro questo.
Beh, guardi, ci sono molte influencer tarocchi affittano gli aerei per star seduti dentro sulla pista d'atterraggio e farsi le foto cambiando vestito ogni 5 minuti. Già esiste, infatti, diciamo, questo taroccamento.
L'altra cosa che voglio dire velocemente è che appunto molte immagini, noto anche di gente che seguo su Instagram, che vedo delle immagini che penso siano recenti, in verità sono di 2 anni fa o sono dell'anno scorso, mentre una foto ovviamente di 20 anni fa con una tecnologia diversa si vede che è ovviamente datata. Quindi delle volte basta che uno in 5 minuti si fa 20 foto e si può spacciare queste 20 foto nell'arco, che ne so, di un mese e anche camparsi di rendita, come dire. Quindi non c'è più una dimensione temporale oltre che, secondo me, solo visiva.
Questo è giusto, però Stefano Morigi, quello che dice l'ascoltatore mi fa riflettere. 20 foto e camparci di rendita. Ma perché campiamo di rendita sulla nostra immagine in questo momento? Al di là delle persone che poi ci fanno veramente fatturato, che sono 4 in Italia, ecco, perché noi campiamo di rendita, pensiamo di campare di rendita sulla nostra immagine? Quale mercato è? Cosa ne abbiamo in cambio dal proporre al mondo la nostra immagine?
Beh, insomma, la spettacolarizzazione di noi stessi è diventata anche... purtroppo in molti contesti un'occasione, un'opportunità per il lavoro oltre che per la propria vanità, per cui non stupisce che appunto dalle dimensioni più domestiche e narcise a quelle di autopromozione la componente artigianale che il digitale consente venga anche utilizzata come una sorta appunto di autopromozione di natura estetica che spesso poi decade anche nel grottesco. Però questi fenomeni li abbiamo osservati ancor prima che sui social, per esempio in famose, note, studiate campagne politiche, no? Ci sono importanti esponenti che, della politica, che se non incontrati di persona ma percepiti solo attraverso gli schermi più o meno interattivi, paiono non invecchiare mai e abitare in una sorta di iperuranio dove sono stati congelati ab aeternum.
Hai detto una cosa giusta, Stefano, in questo momento ci si pone proprio il problema, proprio sul il caso Trump, che ti ho detto non voglio ritornarci, abbiamo parlato a lungo ieri, però il problema è che di legare questa sorta di empiro estetico che ognuno può creare alla sua immagine e desiderio al mondo del vero potere, di ciò chi veramente gestisce, perché a un certo punto non è più il sovrano che chiama il grande artista per farsi immortalare in forma irreale e lasciare ai posteri la sua gloria. E qua si tratta di agire in maniera concreta nella contemporaneità, muovere opinioni, muovere persone e muovere quindi la materia. Siamo arrivati a questo punto che l'incorporeo muove fortemente ciò che in realtà è materiale.
Uno diventa committente di se stesso in questo senso, però secondo me si sta sempre più aprendo un nuovo orizzonte della committenza per l'autopromozione, che è quella dei dati, e la gestione dei dati è più complessa. Spesso non abbiamo tutti le competenze sufficienti per gestire i dati in modo da promuoverci come magari vorremmo.
Infatti Facebook ha deciso di eliminare il pulsante like dopo 17 anni che esiste e più, perché ha capito che le persone è meglio che si incontrino, si muovano, facciano traffico piuttosto che si beino dei pollicioni alzati che gli mettono i loro pochi amici. Grazie Stefano Morigi e grazie anche al professor Antonio Cioffi. Ci sentiamo alla prossima puntata.